Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. La gente non lascia Gaza City perché non sa dove andare o perché non può permetterselo. Migliaia di persone restano nella città della Striscia, mentre l'esercito continua a bombardarla. Israele sta commettendo un genocidio, ma gli altri paesi hanno l'obbligo giuridico di fare tutto ciò che possono per impedirglielo. In esteri la seconda puntata dell'intervista a Chris Sidoti, giudice della Commissione ONU. La Francia è ancora in piazza, 1 milione di persone mobilitate dai sindacati per protestare contro la legge di bilancio di Beirut. La tragedia umanitaria della guerra in Sudan e i sudanesi che resistono, premiata in Norvegia una rete di associazioni comunitarie che lavorano per favorire l'ingresso di aiuti. Donald Trump alla corte britannica, la luna di miele tra Keir Starmer e il presidente USA è soprattutto una questione di business. World Music, Together for Palestine, il concerto organizzato da Brian Eno a Londra contro il genocidio. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla Striscia di Gaza, andiamo a Gaza City. Secondo testimoni sul campo citati da Al Jazeera, i carri armati israeliani sono ammassati in queste ore in 2 zone di Gaza City che conducono al centro della città. Il portavoce dell'esercito israeliano ha detto che una combinazione di fanteria, carri armati e artiglieria sta avanzando, supportata dall'aeronautica, e che l'assalto per conquistare il principale centro urbano di Gaza è un processo graduale che si intensificherà con il passare del tempo. Dall'alba di questa mattina almeno 48 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano. Secondo le Nazioni Unite, nell'ultimo mese più di 250.000 persone sono state sfollate dal capoluogo della striscia, mentre decine di migliaia di altre sono costrette a fuggire ogni giorno da rifugi e abitazioni di fortuna. Una colonna ininterrotta di traffico con camion, carri, carretti pieni di coperte, materassi, bombole di gas e intere famiglie continua ad affollare la stretta strada costiera che conduce a sud. Centinaia di migliaia di persone però restano ancora nella città. Sentiamo la testimonianza dalla striscia di Jacob Granger, coordinatore dell'emergenza di MSF a Gaza.
I team a Gaza City stanno registrando un aumento di feriti a causa delle operazioni delle forze israeliane. Stiamo assistendo anche agli sfollamenti. È davvero difficile stimare il numero di persone che hanno lasciato Gaza City per dirigersi verso sud, ma molti di loro non vanno via perché non hanno nessun luogo sicuro dove andare al sud. Devono scegliere tra rimanere nel rifugio che hanno, una tenda o i resti di un edificio, il più delle volte sovraffollato, e dover affrontare le operazioni militari delle forze israeliane, oppure lasciare tutti i loro averi al nord e cercare di andare a sud per trovare un pezzo di terra. La cosiddetta zona umanitaria, che le autorità israeliane hanno dichiarato essere un po' più a sud di Khan Yunis, sarebbe di circa 42 km quadrati. Quindi si aspettano che forse più di 2 milioni di persone si trovino in 42 km quadrati, un'area che si potrebbe confrontare con la superficie di Manhattan di circa 58 km quadrati per 1.600.000 abitanti. Ma è facile vedere la differenza tra la striscia di Gaza di oggi e Manhattan. Sono rimasti pochissimi edifici a Gaza. La maggior parte delle persone vive in tende sovraffollate e le autorità israeliane non consentono l'ingresso di un numero sufficiente di tende. La popolazione di Gaza City si trova di fronte a una scelta impossibile: avere un tetto sopra la testa e affrontare l'intensificarsi delle operazioni militari, oppure lasciare tutto e cercare di spostarsi verso sud, dove non c'è spazio e tutto costa moltissimo. Più del 70% della popolazione di Gaza non ha un reddito stabile. L'accesso al denaro, l'accesso ai contanti è davvero difficile. E per spostarsi servono migliaia di dollari. Nelle nostre strutture stiamo riscontrando un numero sempre maggiore di pazienti in condizioni critiche, con ferite recenti e ancora aperte. L'ospedale al-Shifa, il più grande ospedale ancora funzionante nel nord, ha un tasso di occupazione pari al 250%. L'accesso alle forniture mediche è inoltre estremamente complicato e insufficiente per garantire servizi medici salvavita alla popolazione. L'accesso all'acqua potabile è sempre più limitato e sempre più persone non hanno accesso al fabbisogno minimo. Il bisogno fondamentale di tutti gli abitanti di Gaza è la sicurezza e ad oggi non esiste alcun luogo sicuro. Che sia nel nord o nel sud, abbiamo bisogno di sicurezza. Al momento Medici Senza Frontiere sta continuando a distribuire acqua, supporta due ospedali e gestisce due cliniche per fornire assistenza sanitaria di base e fisioterapia. Operare a Gaza City al momento è estremamente pericoloso a causa della mancanza di garanzie di sicurezza da parte del governo israeliano. Gli operatori umanitari, palestinesi e internazionali, rischiano la vita ogni giorno per fornire acqua e servizi sanitari fondamentali per la popolazione di Gaza City. L'unico ostacolo all'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza è il governo israeliano. A 50 chilometri da ogni punto della striscia ci sono scorte alimentari. Se questo ostacolo venisse superato, gli operatori umanitari avrebbero la possibilità di consegnare gli aiuti. Medici Senza Frontiere rimarrà nella striscia di Gaza il più a lungo possibile e rimarrà a Gaza City il più a lungo possibile.
NMSF will remain in Gaza City as long as possible.
E continua intanto l'eco nel discorso pubblico e politico a livello globale del duro report della Commissione Internazionale Indipendente delle Nazioni Unite per l'inchiesta sui territori palestinesi occupati, che ha stabilito che quello in corso a Gaza è un genocidio. Ieri vi abbiamo fatto sentire la prima parte dell'intervista di Valeria Schroeter a Chris Sidoti, consulente internazionale in materia di diritti umani, che ha fatto parte della commissione in questione insieme alla giudice Pillai e al giudice Kotari. Ora vi facciamo sentire la seconda parte.
There are two principal
In questa fase ci sono due obiettivi principali. Non siamo ingenui, non ci aspettiamo alcun cambiamento nella politica del governo israeliano, ma i nostri obiettivi sono innanzitutto quello di promuovere l'accountability, l'attribuzione di responsabilità, di fornire attraverso le nostre indagini materiale che i tribunali internazionali e nazionali possono utilizzare per ritenere le persone responsabili delle loro azioni. Questo è il primo obiettivo. Il secondo è quello di richiamare l'attenzione degli stati che possono avere una certa influenza su Israele, sugli obblighi che hanno ai sensi del diritto internazionale. Israele sta commettendo genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, ma gli altri paesi hanno l'obbligo giuridico, ai sensi del diritto internazionale, di intraprendere tutte le azioni possibili per prevenirli. Il nostro rapporto è quindi rivolto a questi stati per incoraggiarli, esortarli ad agire, a esercitare la massima pressione possibile sul governo israeliano e sullo Stato di Israele.
To urge them to take action to put as much pressure as possible on the Israeli government and the state of Israel.
E ritiene che anche la società civile, le ONG e i movimenti come la Global Smooth Flotilla possano svolgere un ruolo nel fare pressione sui governi?
Their role is as you describe it, it is pressuring.
Il loro ruolo, come lei lo descrive, è quello di fare pressione sui governi, sui propri governi e anche sul sistema internazionale. Le ONG svolgono un ruolo estremamente significativo all'interno del sistema delle Nazioni Unite nel fornire informazioni e nel promuovere il diritto internazionale. Quindi sì, le ONG sono attive e devono continuare a esserlo, attive all'interno del sistema internazionale, ma anche attive nel pretendere dai propri governi un'azione più efficace nei confronti di Israele.
Avete raggiunto il vostro obiettivo, la pubblicazione del rapporto. La commissione verrà sciolta nei prossimi mesi?
La commissione sarà ricostituita piuttosto che sciolta. Quando il Consiglio dei diritti umani ha istituito la commissione non ha fissato un limite di tempo e i commissari sono stati nominati a tempo indeterminato. Siamo in carica ormai da 4 anni. La nostra Presidente compirà 84 anni questo mese e ha deciso che è ora di andare in pensione. Gli altri due commissari hanno quindi comunicato al Presidente del Consiglio per i diritti umani che avrebbe dovuto riesaminare la composizione della commissione nel suo complesso, presentando le nostre dimissioni, che abbiamo consentito di nominare un nuovo gruppo.
E invece a titolo più personale, com'è stato lavorare con questa squadra? Avevate tutti background diversi e penso in particolare alla commissaria Pillay. Qual è stato il contributo di ciascuno di voi?
Well, I don't think there is anyone in the human rights world
Beh, non credo che nel mondo dei diritti umani ci sia qualcuno che abbia la profondità di competenze e esperienze di Navi Pillay, senza dubbio una figura di spicco del movimento internazionale per i diritti umani. È stata presidente del Tribunale per il Ruanda, alto commissario per i diritti umani e giudice della Corte Penale Internazionale. Attualmente giudice della Corte Internazionale di Giustizia nel caso Myanmar. La sua competenza e esperienza non hanno eguali nel mondo dei diritti umani ed è stato un enorme privilegio e onore per tutti i membri della nostra commissione lavorare con lei. Per me, per personalmente è stato un incarico molto importante. In precedenza avevo fatto parte di una commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite simile, che si occupava del Myanmar. È stato fondamentale perché anche il Myanmar si trova in una situazione terribile, ma questo è stato senza dubbio uno degli incarichi più difficili che ho avuto nel corso del mio lavoro nel campo dei diritti umani. È stato angosciante sapere così tante cose, fare ricerche, indagare, parlare con le persone in Cisgiordania e a Gaza di ciò che è successo. È stato un incarico difficile, ma non riesco a immaginarne uno più importante. Poter svolgere un ruolo in un'indagine come questa, che si spera porrà fine alle sofferenze delle persone, è un compito importantissimo. To be able to play some role on an inquiry like this that hopefully will bring an end to the suffering of people is a very important assignment.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19:30.
Adesso andiamo in Francia, oggi è stata un'altra giornata di mobilitazione, 1 milione di persone, secondo la Confederazione Sindacale del Paese, sono in piazza dal primo pomeriggio di oggi per protestare contro la legge di bilancio dell'ormai ex premier François Bayrou. Sentiamo il racconto da Parigi della nostra collaboratrice Veronica Gennari.
Ad una settimana di distanza dalle proteste del movimento Bleu Cantu, in Francia le strade e le piazze si riempiono di nuovo. Giovedì 18 settembre è la data scelta dai sindacati per indire sciopero e manifestazioni in tutto il paese. L'obiettivo, secondo quanto dichiarato dai sindacati, chiedere la chiusura del Museo degli Orrori ideato da François Bayrou, ovvero la legge di bilancio presentata a luglio dall'ex primo ministro e in gran parte mantenuta, almeno per il momento, dal neo premier Sébastien Lecornu. La legge di bilancio mirava a risparmiare infatti 44 miliardi di euro per cercare di sanare almeno in parte l'importante deficit del paese ed era stata sin da subito accusata di pesare sulle classi più modeste, preservando invece le più abbienti. Oggi scioperiamo per mostrare la nostra opposizione al bilancio di risparmi proposto dall'attuale governo. Indipendentemente dal primo ministro in carica, ci viene sempre presentato lo stesso progetto politico. Quella che avete sentito è la voce di Marie, insegnante, presente alla manifestazione di Parigi. Le proteste non si limitano però alla capitale, al contrario si estendono a tutto il paese, dove i sindacati attendono tra i 600.000 e i 900.000 partecipanti. I manifestanti chiedono che il premier rompa davvero con il suo predecessore e non si limiti a piccole concessioni, come la recente dichiarazione di Lecornu, che ha assicurato che non toglierà 2 giorni festivi dal calendario francese, come aveva invece minacciato di fare Bayrou. Questo è un bilancio che continua perfettamente nella linea politica di Macron, ovvero chiedere sempre sacrifici agli stessi, ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani, per risanare il deficit che lui stesso ha creato arricchendo i già ricchi. La voce è di Kamel Brahmi, segretario generale del sindacato CGT 93. Nei cortei si vedono bandiere di tutti i sindacati, che non si riunivano insieme in una sola giornata di manifestazioni dal 2023, anno della riforma del sistema pensionistico, ampiamente voluta dal presidente Macron. Mentre nelle strade e nelle piazze francesi si manifesta, le metro delle grandi città, così come quelle della capitale, sono bloccate, i treni a circolazione ridotta e nelle scuole un insegnante su 3 non è presente.
Per l'école in particolare, c'è
per la scuola in particolare è una catastrofe. Ci saranno ancora tagli di posti di lavoro, problemi con le sostituzioni. Quello che subiamo già da anni non farà che aggravarsi se questo bilancio sarà approvato. A Parigi gli ultimi dati parlano di un numero di manifestanti compresi tra i 30.000 e i 60.000, segno della partecipazione molto alta che questa giornata ha ottenuto. Il fatto che tutti i sindacati siano riuniti convince anche chi non è iscritto a mobilitarsi. Spesso quando ci sono divisione si crea demotivazione, non si capisce bene cosa succede. L'unità è molto importante e penso che renderà questa giornata davvero forte.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
La guerra civile in Sudan prosegue da 2 anni e mezzo, la crisi umanitaria che il conflitto ha scatenato è una delle peggiori del nostro tempo e gli spiragli di pace sembrano ancora molto lontani. Sara Milanese ne ha parlato con Irene Panozza, analista politica esperta di Corno d'Africa.
Le milizie paramilitari delle forze di supporto rapido controllano già dai primi mesi di guerra buona parte del Darfur, la regione più occidentale, che da sola è grande quasi come la Francia, per cui stiamo parlando di territori molto grandi. L'unica capitale dei 5 stati che fanno parte del Darfur che le forze di supporto rapido non controllano è El Fasher, la capitale del Darfur settentrionale. Ed è lì che da quasi 1 anno e mezzo c'è un assedio anche molto feroce e per cui in questo momento la più grave crisi umanitaria è proprio lì, perché le forze di supporto rapido hanno bloccato qualsiasi accesso alla città e quindi la situazione anche umanitaria all'interno di El Fasher è drammatica. Rimane la regione in mezzo, diciamo, tra Darfur da un lato e l'area centrale del paese dove si trova Khartoum dall'altro, ovvero la regione del Kordofan, ha visto una serie di scontri negli ultimi mesi. Siamo ancora nella stagione delle piogge, per cui la fase, diciamo, combattuta sul terreno è meno intensa in questa stagione, però comunque ci sono stati scontri soprattutto nell'area più settentrionale del Kordofan, che è un po' più arida, e il timore è che con l'arrivo nei prossimi mesi, verso la fine dell'anno, della stagione secca, poi gli scontri possano intensificarsi.
C'è un Sudan che resiste nonostante questa crisi umanitaria e proprio ieri è stato premiato dalla Ratfo Foundation for the Human Rights, che è una fondazione norvegese per i diritti umani, che ha consegnato proprio ieri il suo premio annuale ad una rete sudanese di gruppi comunitari che forniscono aiuti, no? Che facilitano l'arrivo di aiuti. Ci puoi raccontare qualcosa di più di questa situazione?
Sì, ed è sicuramente la parte più bella del Sudan, un po' quella che ha fatto anche la rivoluzione del 2018-2019 e che poi ha continuato a protestare fino a quando la guerra è iniziata, e che nel momento del bisogno, per così dire, cioè dopo che la guerra è iniziata, si è riorganizzata in gruppi locali che si chiamano emergency rooms, quindi stanze e gruppi di emergenza, assolutamente su base volontaria, assolutamente su base locale, che si sono organizzati iniziando proprio da Khartoum, che da subito era stata occupata dalle forze di supporto rapido, ma poi lo stesso modello è stato copiato in molte altre parti del Sudan, per cercare di portare quel minimo di aiuto che nessuna agenzia umanitaria riusciva a portare per gli impedimenti burocratici creati sia dall'esercito regolare che dalle forze di supporto rapido, e quindi medicine, cucine comuni con quel po' di cibo che si riusciva a trovare al mercato, aiuto ad esempio a chi, gli anziani o altre persone che non potevano muoversi di casa, tutta una serie di organismi molto molto localizzati che in questi anni hanno fatto un lavoro straordinario, molto spesso senza essere quasi riconosciuti, soprattutto all'inizio, e che hanno quindi di fatto fatto fronte con un'iniziativa civica, direi, agli orrori della guerra, e che sono stati anche presi molto di mira sia dall'esercito regolare che dalle forze di supporto rapido, proprio perché entrambi i combattenti riconoscono in queste stanze di emergenza la stessa radice, certo, dei giovani che hanno fatto la rivoluzione.
E prosegue la visita in Gran Bretagna del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo la grande cerimonia di ieri al castello di Windsor. Oggi Trump ha incontrato il premier britannico Keir Starmer nella residenza di Chequers. Durante la conferenza stampa conclusiva, Starmer ha annunciato che gli accordi economici bilaterali raggiunti promuoveranno un record di investimenti reciproci pari a 250 miliardi di sterline complessivi. Valeria Schroeder ha parlato del rapporto tra Trump e Starmer, tra Stati Uniti e Gran Bretagna, con Marco Colombo, giornalista che ha lavorato per molti anni per la BBC.
La cosa incredibile è che Trump è venuto in Gran Bretagna, è andato in Gran Bretagna perché ci teneva a rincontrare il principe Carlo, non perché avesse un particolare interesse per Starmer, anzi sappiamo che soprattutto Vance ha fatto degli attacchi politici importanti contro i Labour, contro Starmer prima delle elezioni. Quindi questo momento di imbarazzo è stato superato da una bella giornata tra re, perché chiaramente Trump si considera, se non un re, un imperatore. Qua lo showman è lui e viene a fare lo showman nella patria della democrazia, in un paese che ha deciso di uscire dall'Europa, quindi chiaramente simbolico. Gran Bretagna sta attraversando sicuramente momenti sociali e anche economici difficili, ed infatti è venuto con un pacchetto di misure economico-coloniali, nel senso, per l'ennesima volta considera la Gran Bretagna una portaerei americana al largo dell'Europa, e quindi investono in loro, perché chiaramente non hanno regole europee, quindi non hanno tutti i vincoli che l'Europa impone a Google e altre società. E quindi oggi hanno fatto queste dichiarazioni in cui Nvidia, OpenAI, ma anche grandi società storiche come Microsoft e BlackRock investono in Gran Bretagna, perché qua si possono fare cose che in Europa non si possono fare in termini di ore di lavoro, vincoli sindacali. Però ecco, secondo me, cercando un paese, diciamo, gli sono rimasti pochi amici a Trump, quindi ha trovato nella Gran Bretagna. E qui, diciamo, Starmer non è che è chiaramente un leader di centro-sinistra, ma non è un socialista.
È possibile che a questo punto la Gran Bretagna faccia un passo indietro su temi come il riconoscimento della Palestina?
In realtà addirittura anche l'Italia oggi ha preso mi sembra di capire, l'Italia che era più a destra, diciamo, della Gran Bretagna su questo, pare si sia messa in linea con l'ONU, e quindi se sarà una dichiarazione ONU è molto probabile che Starmer lo faccia, anche perché ricordiamoci, Starmer eletto da una maggioranza Labour deve anche un po' assecondare la sua base, cosa che ha fatto ad esempio tagliando la riforma dei benefits e del welfare, cosa che chiaramente Trump non si vede di fare. Cioè qui abbiamo due leader politici che stanno facendo due politiche, come dire, nazionali, interne, completamente diverse, e si trovano invece su qualcosa di internazionale. Si trovano parzialmente sull'Ucraina, avendo fornito armi e logistica, però non penso che siano queste le cose che abbiano discusso, anzi penso proprio che fossero off the table. Qui si trattava di portare investimenti, qui si trattava per Trump di fare una bella figura, di essere appunto accettato come un world leader e celebrato. E secondo me è un incontro più tra persone che tra paesi, questo hanno voluto sottolineare. Se anche i paesi non vanno d'accordo in questo momento, quindi da una parte c'è un governo Labour, dall'altra parte c'è un governo di destra, se anche le rispettive comunità non sono totalmente in sintonia, i rispettivi leader lo sono.
Ma chiudiamo con la nostra rubrica del giovedì dedicata alla world music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
L'apice della mobilitazione del mondo musicale contro il regime sudafricano dell'apartheid fu toccato nel giugno dell'88 con le 11 ore, trasmesse in diretta dalla BBC e da televisioni di tutto il pianeta, del Birthday Concert per i 70 anni di Nelson Mandela al Wembley Stadium di Londra, a tutt'oggi il più riuscito ed efficace esempio di evento musicale legato ad una causa. Con i suoi 600 milioni di telespettatori stimati, lo spettacolo mostrò l'isolamento del regime di Pretoria e contribuì ad accelerare la liberazione di Mandela e la fine dell'apartheid. 20 mesi dopo Wembley, nel febbraio del 90, il leader sudafricano usciva di prigione. Presentando con un articolo sul Guardian Together for Palestine il concerto che si è tenuto mercoledì 17 settembre alla Wembley Arena, Brian Eno, che dell'iniziativa è il più famoso tra i promotori, si è richiamato a quell'illustre precedente. Tra i due eventi c'è molto di più che la vicinanza fisica della struttura al chiuso della Wembley Arena con il Wembley Stadium. Destinato alla raccolta di fondi per Gaza e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul genocidio in corso, Together for Palestine ha visto sfilare sul palco circa 70 tra musicisti, attori, attivisti, personaggi dello sport, dai Gorillaz e Damon Albarn a Richard Gere, dai Portishead a Annie Lennox, da Paul Weller a Nene Cherry, da James Blake alla star di origine palestinese Saint Levan. Eric Cantona ha parlato del doppio standard. Dopo l'invasione dell'Ucraina, FIFA e la UEFA hanno sospeso la Russia, ha detto. Sono passati 716 giorni da quando Amnesty International ha definito genocidio quello che sta succedendo, eppure Israele ha ancora il diritto di giocare. L'apertura è stata affidata a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, sanzionata dal governo americano e non difesa dal nostro. Tra gli interventi anche quello di Stephen Kapos, ebreo ungherese sopravvissuto alla Shoah. 87enne, nei mesi scorsi è salito agli onori delle cronache perché ha partecipato a Londra a manifestazioni per la Palestina e per questo si è trovato ad essere interrogato dalla polizia. Together for Palestine è durato 4 ore ed è stato trasmesso in diretta da YouTube. Mettendo nel suo articolo Together for Palestine nel solco del Birthday Concert per Mandela, Brian Eno non ha avuto paura del confronto tra un evento più piccolo, ma comunque ragguardevole per cast e presenze, sold out con oltre 10.000 spettatori, e uno molto più grande. Se l'entità dell'evento al Wembley Stadium fu molto maggiore, la dinamica però è la stessa. Fino ad un certo punto la consapevolezza del crimine dell'apartheid in Sudafrica era patrimonio di pochi. Il Wembley Stadium fu un punto di arrivo dopo anni di lotte e mobilitazioni. Eno ricorda come la censura e le ritorsioni nei confronti degli artisti che volevano levare la loro voce a favore dei palestinesi sia stata pesante e come non sia stato facile trovare una sede per il concerto e arrivare alla diretta di YouTube. Ma le cose hanno cominciato a cambiare. Eccezionale episodio di manifestazione di un'opinione pubblica globalizzata, il Birthday Concert al Wembley Stadium suonò le campane a morte per il regime dell'apartheid. Impensabile solo fino a poco tempo fa, un appuntamento come Together for Palestine è un indice del crescente isolamento della narrazione israeliana nella coscienza dell'opinione pubblica internazionale.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.